24 mattino.
Ancora buongiorno e buon 6 gennaio da Giulia Crivelli. Vi ricordo il numero 349-238-6666 per mandare WhatsApp, ne sono arrivati tanti, anche audio naturalmente, i canali social di 24 mattino, Twitter, Facebook, Instagram, la diretta sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook, sul sito e sull'app. E poi naturalmente vi ricordo che da domani alle 6:30, orario consueto, torna la versione di 24 mattino, quella autentica, diciamo così, condotta da Simone Spezia e poi con l'intervento dopo il GR delle 8 di Paolo Mieli. E detto questo, facciamo una piccola coda di rassegna stampa, perché ho trovato molto interessante l'intervista a Patrick Quinn, firmata da Giulia Cazzaniga sul Domani. Patrick Quinn ha appena pubblicato con Adelphi questo libro che si intitola Narcotopia. Patrick Quinn è un giornalista americano che vive a Bangkok e in questo libro in particolare parla dei traffici di droga dall'Asia. La guerra ai cartelli della droga, ha sbagliato parlare di bene e male. Il giornalista ha raccontato la storia dei Wa, una tribù birmana che gestisce il più potente narcostato del mondo. Vivo a Bangkok da 16 anni e mi rendo conto che è difficile che gli occidentali capiscano ciò che accade qui. E vi leggo in particolare le ultime due domande di Giulia Cazzaniga. Rispetto agli anni 80, qualcosa è cambiato nel traffico di droga dalla Birmania e dalle regioni circostanti? E Win risponde: ora l'anfetamina la fa da padrona, in Asia è un business che vale dai 30 ai 60 miliardi di dollari all'anno, l'eroina non è più di moda e l'oppio è difficile da trovare. Chiede Giulia Cazzaniga, svolge il lavoro di giornalista da Bangkok, cosa hanno visto i suoi occhi di americano in queste settimane dopo le elezioni? Oggi gli Stati Uniti sono coinvolti in Ucraina, Israele, Taiwan e potrei continuare, risponde Win. Devono capire che non possono essere ovunque. I limiti del potere americano penso che si riveleranno molto presto al mondo. Molti paesi dell'area in cui vivo stanno cercando di capire cosa possa far loro andare d'accordo con Donald Trump e mantenere i buoni rapporti. Questo perché l'unica cosa che non si desidera è che la Cina o gli Stati Uniti diventino troppo potenti, un tentativo di bilanciamento per essere il più possibile indipendenti. E questo libro, Narcotopia, pubblicato da Adelphi, appunto, deve essere molto interessante. Il Fatto Quotidiano, come ogni lunedì, a questa sezione chiamata Fatto Economico e oggi il titolo principale è questo: il costoso bond di Sace aggira il tetto agli stipendi, scrive il Fatto Quotidiano. La scelta va estinto entro questo venerdì, questo bond, o si rinnova per altri 10 anni e a tassi più alti, costerà 27 milioni all'anno. A proposito di fatti economici, Giulio da Silva ripercorre le ultime vicende in ordine di tempo della crisi Benetton. Le colpe di Luciano Benetton, attuale presidente del gruppo, meno posti e negozi. In questo momento il gruppo sta attraversando una ristrutturazione con un nuovo amministratore delegato e i primi passi, come sempre succede, sono le chiusure dei negozi e l'uscita dei lavoratori. 191, riassume Giulio da Silva, i negozi in Italia a rischio chiusura, 141 di questi sono gestiti con la formula del franchising. E nel mondo i punti vendita di Benetton sono 3.574, ma pensate, questo è il dato a fine 2023, nel 2000 erano quasi il doppio, 7.700. Il nuovo piano di tagli prevede di chiuderne 1 su 7. Vi segnalo dal Fatto Quotidiano anche un'intervista a Farihan Sabahi, storica, sulle questioni iraniane, intitolata Giustizia in mano ai falchi, tutti i paesi hanno dovuto trattare, e si parla naturalmente delle trattative che secondo molti sono in corso tra il nostro paese e l'Iran per il rilascio di Cecilia Sala detenuta nel carcere di Evin dopo l'arresto di Abedini, avvenuto, ricordiamolo ancora una volta, il 16 dicembre a Malpensa su richiesta americana, 3 giorni prima dell'arresto di Cecilia Sala, nel giorno in cui avrebbe dovuto tornare in Italia a Teheran. Dopo l'arresto di Abedini si è capito che l'Iran avrebbe potuto rispondere con un ostaggio. Questo è quello che spiega Farihan Sabahi. Ci lasciamo però per un breve aggiornamento sulla viabilità e poi ci ritroviamo per gli approfondimenti di questo ultimo 24 mattino festivo.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e ancora buon 6 gennaio. E do il buongiorno anche a Monica D'Ascenzo, che è una amica e collega del Sole 24 Ore, e mi piace ricordare, insomma, come altre due colleghe che abbiamo avuto ospiti, Rosalba Reggio e Raffaella Calandra, continua ad avere tante vite al Sole, perché ha iniziato occupandosi soprattutto di finanza, ma poi ha inventato questo blog, che preferirei chiamare piattaforma a questo punto, all'AIOP, dove si parla certo di vari gap di genere, ma non soltanto, si parla di diritti, si parla di inclusività e caparbiamente potrei dire, Monica, nonostante questa chiara inversione di tendenza che c'è soprattutto negli Stati Uniti ad allontanarsi dall'adozione di politiche di inclusività, e lei giustamente continua, oltre ad occuparsi anche di altri temi finanziari, a seguire questi temi. Mi ha molto colpito, ed è per questo che siamo ancora in tempo, insomma, per fare dei bilanci del 2024 e per guardare al 2025, mi ha molto colpito un articolo uscito proprio il 31 di dicembre sul Sole 24 Ore, dedicato, che faceva un po' il punto sulle elezioni mondiali del 2024, che hanno cambiato di poco la rappresentanza femminile. Ecco, Monica, buongiorno, e magari partiamo da qui, anche se poi sono tanti altri temi che vorrei toccare con te.
Buongiorno Giulia, buongiorno agli ascoltatori, ti ringrazio per questo spazio, perché insomma, parlare di temi che, come accennavi tu, riguardano le diversità è molto importante. In questo caso parliamo di diversità di genere nelle elezioni, abbiamo detto più volte anche qui a Radio 24 che il 2024 è stato l'anno storico per il numero di elezioni che si sono tenute a livello mondiale, con oltre 4 miliardi di persone che sono andate alle urne in 76 nazioni. Ecco, poteva essere un anno storico anche per incrementare di molto la presenza delle donne ai vertici dei diversi stati. Così non è stato, perché solo 5 donne sono state elette a capo di stato, quindi a livello mondiale su 31 elezioni presidenziali solo 5 hanno visto delle donne prevalere, e naturalmente diciamo lo stato che maggiormente avrebbe potuto spostare l'ago della bilancia sono gli Stati Uniti, con Kamala Harris, che invece ha ceduto a Trump, come avete detto, anche avete ricordato anche oggi, che a breve appunto si insedierà.
Certo, tra l'altro appunto il 2024 era stato, se ne è parlato, l'anno dei record, va al voto la democrazia più popolosa del pianeta, cioè l'India, e purtroppo appunto poi vedendo i dati non soltanto non si è visto un aumento, ma anzi, raccontavi tu, è stato il più lento l'anno che sta per terminare, che ormai è terminato, tu scrivevi il 31 dicembre, sarà archiviato come quello che ha visto il più lento tasso di crescita della percentuale femminile nelle elezioni degli ultimi 20 anni. Siccome, come puoi immaginare, arrivano subito i messaggi, no, alle quote rose, eccetera, è un dato, a me sembra una questione talmente semplice che è un insulto all'intelligenza di chiunque, secondo me, sollevare delle critiche, se tra l'altro le donne sono leggermente più del 50% come popolazione mondiale. Dove sta il problema nel chiedere che siano equamente rappresentate nei parlamenti e nelle istituzioni? Io sinceramente, mi sembra, ripeto, buon senso, però pare non esserlo, perché mancano le candidate, e poi soprattutto spesso non vengono elette, come dicevi tu, mancano le donne anche ai vertici dei paesi. Quindi come primi ministri, noi abbiamo un primo ministro donna, ma siamo uno dei pochi paesi. Quando vediamo le foto dei G7, dei G20, è impressionante vedere quante poche sono le donne, e lo stesso vale spesso nelle foto dei parlamenti. Quindi la situazione, secondo me, è ancora, insomma, ma non secondo me, lo dicono i numeri, c'è tantissimo da fare, una strada ancora molto lunga.
Sì, è una strada molto lunga che deve iniziare, diciamo, dal basso, perché se noi andiamo a guardare, faccio un esempio classico, che è quello dei licei umanistici in Italia, no? Il liceo Scienze Umane, per esempio, vede una prevalenza di studentesse donne. E invece poi se si va a guardare i rappresentanti degli studenti, solitamente sono degli studenti maschi. Allora, esiste un problema di rappresentanza partendo dai livelli più bassi, così è per esempio anche per i sindaci in Italia. La rappresentanza resta bassa, l'abbiamo visto sempre lo scorso anno, le aspiranti sindache rappresentavano soltanto il 21% del totale dei candidati, i primi cittadini. Quindi questo vuol dire che poi i risultati alle elezioni chiaramente vedono prevalere il mondo maschile. Quindi esiste un problema di farsi avanti, alzare la mano e dire mi candido, ma d'altra parte esiste anche un problema di chi votano le donne a rappresentarsi,
Certo.
perché se noi andiamo a guardare le elezioni americane, il 53%, per esempio, delle donne bianche ha votato Trump.
Certo. No, ma
Quindi
infatti lo dico
il
anche agli
problema.
ascoltatori, per esempio uno riassumendo dice: ma se siete di più perché non vi votate? Ne parliamo, ne discutiamo. Certo, esiste anche questo problema. Cerchiamo di capirne le ragioni, vero Monica?
Sì, è un problema culturale perché comunque noi siamo state abituate a vederci rappresentati dagli uomini e questo si vede anche nella medicina. Se tu sei abituata a avere uno specialista uomo che faccia l'otorino, il chirurgo, la rappresentazione è quella anche nei libri banalmente della scuola primaria, quando diventi adulto tu riproduci quello stereotipo. Adesso, soprattutto per esempio in medicina, le cose stanno cambiando perché le laureate sono prevalentemente donne e se si entra negli ospedali sta crescendo la percentuale di dottoresse che incontriamo. Questo sta cambiando via via il nostro stereotipo e la rappresentazione dei medici. Ecco, facciamo più difficoltà invece in politica, perché in politica il cambiamento è molto più graduale perché, possiamo dirlo, è meno meritocratico. Cioè
Certo.
non basta studiare e avere un risultato e fare carriera, bisogna riuscire a ottenere i voti. E se lo stereotipo nel votare è ancora molto resistente.
Certo. Tra l'altro, tornando un po' al bilancio che si faceva del 2024, e giustamente tu lo sottolineavi, a sorprendere è il fatto che l'America Latina e l'Africa stanno, stando ai numeri, guidando il cambiamento, perché la rappresentanza femminile in paesi come Ruanda, Namibia e Sudafrica è aumentata di molto, mentre è diminuita appunto in alcuni paesi occidentali.
Sì, se noi andiamo a vedere la classifica dei più virtuosi, noi troviamo proprio quelli che dicevi tu, il Messico, il Sudafrica. Anche l'Europa sta cambiando, diciamo, più lentamente e si sta un po' forzando. Quando tu parlavi di quote, non è una questione di quote di dire dobbiamo eleggere il 50% di donne, perché gli stereotipi si cambiano anche quando si decidono i governi. L'ultimo governo francese ha una parità esatta fra ministri e ministre. Questo vuol dire comunque dare una rappresentanza al paese diversa e soprattutto mancano ministre che abbiano il cosiddetto portafoglio, quindi che guidino ministeri importanti che abbiano possibilità poi di incidere sulla politica dei paesi. Lentamente si sta andando in quella direzione. Nei paesi asiatici e africani questo cambiamento avviene soprattutto in quei paesi dove ci sono state guerre pesanti che hanno portato gli uomini a concentrarsi, diciamo, sul fronte bellico e quindi hanno lasciato spazio alle
Certo.
donne nelle aziende, nell'economia e quindi anche in politica. Questo è avvenuto in passato anche in Russia. Infatti, se si va in Russia, la percentuale di donne che fanno carriera nelle aziende è più alta, ma perché c'è stato questo avvicendamento nei momenti di guerra.
Certo, all'ascoltatore che dice non basta essere donna, bisogna avere anche il cervello, mi sembra veramente un'affermazione che Monsieur Lapalisse invidierebbe. Io personalmente l'ho detto mille volte, sono contrarissima all'idea di donna purché sia, però esattamente come siamo, diciamo che siamo metà e metà sul pianeta, metà uomini, metà donne, con tutte poi le sfumature del caso. Equamente distribuita anche l'intelligenza, la gentilezza, la furbizia, cioè non ci sono differenze, proprio per questo la rappresentanza dovrebbe essere uguale in base a criteri meritocratici che variano a seconda dei settori. Una cosa che volevo chiederti, Monica, tornando alla politica, effettivamente riflettevo, noi abbiamo una premier donna, prima premier donna della storia dell'Italia repubblicana, di Fratelli d'Italia, quindi un partito conservatore. Angela Merkel, cancelliera tedesca per tanti anni, era anche lei di un partito di destra. Noi abbiamo, è vero, il capo dell'opposizione che è Elly Schlein, ricordiamo tutti Margaret Thatcher, altra la Lady di Ferro. Ecco, non so se, perché poi alla fine bisogna metterli insieme forse le cose per cercare di dare un senso, effettivamente la sinistra che così spesso parla di equità e si fa, almeno a parole, paladina dei diritti delle donne, poi in realtà non ha ancora espresso una figura così di spicco femminile, non parlo solo dell'Italia, a livello mondiale. È solo una coincidenza o c'è un'incoerenza di base?
Ma l'incoerenza in alcuni aspetti c'è assolutamente. A livello mondiale, diciamo, capita spesso, come hai ricordato tu, che a esprimere una rappresentanza politica alta siano i partiti di destra e non i partiti di sinistra. E questo forse è qualcosa che insomma, dovrebbe portare a un'autoanalisi. È vero, per esempio, che negli Stati Uniti è successo il contrario, con due candidate come Kamala Harris e Hillary Clinton, entrambe battute da Donald Trump, però in generale in Europa è così come stai sottolineando tu. E sembra paradossale perché a livello diciamo culturale la destra rappresenta una visione più conservatrice, quindi dovrebbe esprimere più a fatica un cambiamento. In realtà, poi, evidentemente, all'interno si riesce a essere, possiamo dire, più meritocratici, forse, perché come ricordavi tu, il telespettatore diceva, non basta essere donna, è necessario che sia intelligente, capace, competente. Ecco, si sottolinea la competenza solo quando si parla delle donne, non si dice mai non basta che sia uomo, deve essere anche capace, intelligente, competente. Quindi,
Guarda, veramente io ti giuro non ce
evidentemente.
la faccio. Senti questo messaggio: fino a quando vorrete le quote, anziché meritarle, resterete al palo. Guarda, io non teorizzo nessuna superiorità di uno dei due generi sull'altro,
Neanch'io.
teorizzo la totale eguaglianza. Quindi, come dici tu, chiediamo la competenza alle donne, chiediamo che venga applicata la meritocrazia. Benissimo, facciamolo anche ogni volta che parliamo della competenza o del ruolo di un uomo. No, non si riesce. Discutevo l'altro
Però
giorno. No, dimmi, scusa.
se tu vai a guardare i risultati, per esempio, scolastici e in università, è evidente che in questo momento le studentesse si laureano prima, si laureano più spesso in corso e si laureano con voti più alti. E questo non in Italia, ma insomma in tutta Europa. Perché poi nel mondo del lavoro questa meritocrazia non vale più? C'è qualcosa, c'è
che
un
si
ingranaggio
inceppa,
che si inceppa. Tornando a livello politico, se noi guardiamo per esempio al periodo di crisi della pandemia, sono usciti diversi studi che hanno dimostrato che i paesi che erano guidati da donne, allora, e ricordo uno per tutti, la Nuova Zelanda con la prima ministra Jacinda Ardern, e allora hanno avuto risultati della gestione della pandemia migliori di quelli che erano guidati da premier uomini.
Certo.
Questo non vuol dire che, come dicevi tu, che ci sia diciamo una prevalenza o un essere migliori delle donne, però in quel caso avevano avuto un risultato migliore. E mi piace citare la prima ministra della Nuova Zelanda per ricordare anche un aspetto umano. Nel gennaio 2023 ha fatto un passo indietro. Ricordiamo, lei è stata prima ministra dal 2017 al 2023 ed è anche diventata mamma in questo periodo, oltre a gestire il Covid. Ha fatto un passo indietro dicendo di non avere più benzina nel serbatoio per una responsabilità così grande e aggiungendo che i politici sono esseri umani. Quindi è stata anche la dimostrazione di come non fosse attaccata al
Certo,
potere e alla
che
sedia.
non fosse
Fece un
ubriaca
passo
di
indietro.
potere, certo.
Esatto. E questo, secondo me, è stata una lezione importantissima che raramente abbiamo visto a quei livelli, anzi a quei livelli mai, seguire da un uomo.
Certo. Va bene, Monica, senti, veramente, lo ribadisco ancora una volta perché dell'ascoltatore che mi dice che non bisogna, che vorremo, finché vorremo le quote senza meritarle, resteremo al palo e poi mi dice che fingo di non capire. Non approfondisco questa frase perché veramente non so dove potrebbe portarci. Però grazie Monica, grazie per tutto quello, per il lavoro che fai, per il tuo impegno con Alley Hop, con il Sole 24 Ore, con i libri anche che scrivi, ti occupi anche di donne nello sport, un altro tema interessantissimo. E naturalmente buon anno e a presto.
Grazie a te, buon anno a tutti.
Noi ci fermiamo solo un attimo, credo, e poi passiamo all'altro approfondimento che, scusatemi, ma siccome è un po' il mio pane quotidiano, riguarderà il mondo della moda. A tra pochissimo.
24 mattino.
Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno ai due miei prossimi ospiti, Angelo Flaccavento, che è storico collaboratore del Sole 24 Ore, ma soprattutto ha scritto tanti libri, curato tante mostre, critico, potrei quasi dire storico della moda, anche se mi fa un po' impressione perché così storicizzare la moda da vivi, diciamo, è molto difficile, però intanto scrive di moda, quindi lo possiamo definire un giornalista di moda. E poi a Massimiliano Capella, storico dell'arte e della moda, curatore anche lui di tantissime mostre, dirige anche una fondazione proprio alle porte di Brescia e il suo ultimo libro si intitola 100 abiti che sconvolsero il mondo e è uscito proprio nello scorso ottobre, 24 ore cultura. Quindi buongiorno a entrambi.
Buongiorno Giulia.
Buongiorno, buongiorno Giulia, buongiorno a tutti.
Ecco, vorrei parlare con voi appunto di questo 2025 della moda, un po' perché il 2024 dal punto di vista economico, di cui spesso ci occupiamo sul Sole 24 Ore, è stato un anno difficile, diciamo post rimbalzo Covid, tanti nodi vengono al pettine, però il 2025 comunque si apre come ogni anno con importanti manifestazioni a Firenze, il Pitti Uomo, seguirà la settimana della moda di Milano, poi quella di Parigi, il 9 gennaio a Parigi verrà inaugurata la seconda tappa della mostra che a Milano è stata Palazzo Reale, la più vista del 2024, dedicata a Dolce Gabbana. Quindi ecco Angelo, cerchiamo di essere ottimisti perché poi la moda è fatta questa alchimia tra, soprattutto per l'Italia, la sua forza come sistema economico, però il motore di tutto è la creatività. Quindi nel 2025 è così, tu cosa ti aspetti?
Assolutamente sono ottimista perché comunque la moda ha una modalità di agire che è proteiforme, quindi si adatta alle situazioni e riesce a cavarne il meglio anche nelle temperie meno fauste. Il 2025 me l'aspetto pieno di sorprese anche perché il 24 in realtà si è chiuso con un domino abbastanza esteso di cambi alle direzioni creative e i risultati di queste nomine si cominceranno a vedere già da marzo, con la prima sfilata di Sara Burton da Givenchy, e poi via via Matteo Blasile da Chanel esordirà a settembre, ma l'anno si annuncia abbastanza ricco di movimenti. Probabilmente altri cambi saranno annunciati. A gennaio ci sarà la prima sfilata di alta moda di Alessandro Michele come direttore creativo della Maison Valentino, e quindi l'attenzione di noi addetti ai lavori è elevata, perché qualcosa nello scenario globale si è modificato in maniera radicale.
Certo, Massimiliano, tu che hai, insomma, oltre a questo ultimo libro, 100 abiti che sconvolsero il mondo, ma ti occupi proprio davvero non soltanto della contemporaneità della moda, ma della sua storia, sicuramente abbiamo visto tanti cambiamenti. Quello secondo me più dirompente è stato quello che chiamiamo fast fashion, cioè che nelle migliori intenzioni doveva rendere la moda, la creatività della moda, la varietà della moda accessibile a tutti, quindi a prezzi accessibili a tutti. Naturalmente, come tutte le cose, poi dalla teoria alla pratica abbiamo visto anche delle storture. Ecco, tu per il 2025 che cosa ti aspetti, anche alla luce di questa fresca ricognizione che hai fatto e poi pubblicato in questo libro che consiglio a tutti, 100 abiti che sconvolsero il mondo?
Allora, io sono un po' meno ottimista del collega, nel senso che questo valzer di direzione artistica e di direttori artistici da una maison all'altra, dal mio punto di vista, ha portato negli ultimi almeno 20 anni ad un appiattimento della creatività, o meglio, a far sì che i principali brand si assomigliassero poi un po' tutti. Quindi, fondamentalmente, occupandomi poi anche dell'aspetto storico della moda, continuo a pensare che la grande salvezza sia l'archivio. Sia l'archivio, e dobbiamo dire che anche, insomma, i primi tentativi di Alessandro Michele nell'approccio alla Maison Valentino sono proprio andati in questa direzione: riprendere, o meglio partire dall'archivio per cercare di dar vita, o meglio di rivitalizzare l'identità dei singoli brand. Quindi vediamo cosa succede, siamo in attesa sicuramente di sviluppi e soprattutto di percepire anche un nuovo fermento da un punto di vista proprio strettamente creativo, per tornare a parlare, forse è vero, di rivoluzione anche nell'ambito della moda. Mi ha un po' sorpreso in queste ultime settimane leggere diversi articoli, come un po' d'abitudine a fine anno, dove si raccontano anche per la moda quegli abiti che hanno veramente sconvolto, rivoluzionato, segnato, insomma, un po' non arriverei a dire il cambio di passo, però insomma che hanno richiamato una grande attenzione di critiche di pubblico. E quello che vedo sono sempre degli abiti straordinari da un punto di vista spettacolare, scenografico, da red carpet, ma alla base nulla che abbia realmente poi segnato quel cambio nell'ambito del guardaroba.
Certo.
A livello più popolare.
Tra l'altro, Angelo, tu insomma hai scritto anche di tante mostre qui a Milano, per esempio invito tutti a vedere quella dedicata a Elio Fiorucci, che davvero credo cambiò, forse senza neanche rendersene conto, perché anche recentemente sono state ricordate le sue dichiarazioni, si sentiva più un venditore che un creativo. Ecco, Angelo, per tornare un po' a questo tema della creatività al centro, purtroppo si è visto anche un aumento dei prezzi, soprattutto dei marchi che dovrebbero essere i più creativi, che dovrebbero far partire questi cambiamenti nel modo di vestire, e forse anche su questo c'è stata qualche esagerazione e ora forse si comincia a riflettere anche sul fatto che appunto per essere accessibile a tutti, per essere davvero uno specchio della società e della cultura, insomma, non è trascurabile il tema prezzi.
Assolutamente, devo dire che il tema prezzi porta con sé una riflessione più ampia anche su quello che è il valore del prêt-à-porter nella scena di oggi. Sostanzialmente l'impressione è che il prêt-à-porter abbia un po' tradito il principio per cui era nato, perché la spinta dei prezzi verso l'alto ha escluso una base di consumatori molto ampia, che all'inizio non accedeva a tutto, ma che poteva permettersi qualche pezzo. In realtà quella clientela è stata attratta in maniera magnetica dal fast fashion, perché ormai Zara, per esempio, nelle espressioni più alte del suo prodotto, offre qualcosa che è quasi simile al prêt-à-porter degli inizi. Non ha quel livello di qualità, ma offre un prodotto, diciamo, dal design aggiornato a un pubblico molto più vasto. Penso anche a COS and Other Stories, tutte, diciamo, le branche più alte del fast fashion. Quindi il tema del prezzo è molto importante. L'altro è che la moda, essendo ormai dominata in maniera, direi, quasi stritolante dalla finanza, ha anteposto le ragioni del fatturato a quelle della ricerca. Quindi sono d'accordo col collega che il tema della creatività è nodale ed è purtroppo non espresso in maniera alta. In più si assiste ad una spettacolarizzazione per cui si fa passare per moda rivoluzionaria, una moda che in realtà è soltanto pensata per essere vista,
certo.
Soprattutto per essere attraverso i social media o fotografie, certo.
E basta. Poi soprattutto, insomma, io dico sempre, abbiamo tutti la memoria, citiamo questi poveri cricetti che magari invece hanno una memoria da elefante, chi lo sa, però ci dimentichiamo che poi spesso queste cose che spacciamo per grandi novità, voi che studiate la moda in realtà le avete già viste, quindi è tutto davvero una rielaborazione che può essere molto creativa. Ecco, Massimiliano, volevo portarti, poi chiedo anche ad Angelo, sicuramente si parla molto anche di sostenibilità, di consumi più consapevoli, c'è stata una esagerazione, lo sappiamo, di offerta, quindi continue collezioni e quelle cosiddette capsule collection. Ecco, studiando proprio l'idea anche che gli abiti, sì, sono qualcosa che cambia spesso, la moda è cambiamento, però in qualche modo vorremmo anche che renderla più sostenibile facendo durare quello che compriamo. Tu lo vedi questo cambiamento, Massimiliano?
Sì, io questo lo vedo, devo dire che è uno dei grandi temi che la moda in senso veramente globale ha abbracciato, e anche nel libro, nei 100 abiti che sconvolsero il mondo, devo dire proprio che l'aspetto della sostenibilità, l'aspetto della materia, lo affronto, per soprattutto chiaramente nelle ultime schede, negli ultimi almeno 10 anni, perché è un tema che io ritrovo, insomma, un po' oggi, un tema che sta molto caro a tutte le più importanti case di moda, insomma, certo. Vedo che sono ricorrenti anche questi eventi in cui c'è un po' questa rincorsa a mostrare
questa ricerca,
e quanto si fa per questa sostenibilità, questo riciclo, e per cercare appunto di alleggerire un po' il nostro pianeta, certo, con anche questi numerosissimi scarti della produzione.
Tra l'altro, appunto, da quest'anno entrano anche diventano obbligatorie alcune disposizioni sulla raccolta differenziata dei rifiuti tessili, e quindi comunque sta cambiando qualcosa anche nel quadro legislativo. Però, come dicevi, Angelo, la morsa della finanza o comunque dei criteri economici anche per le aziende che non sono quotate, come si fa a conciliare l'idea che comunque le aziende devono continuare a crescere, e però se vendono di più naturalmente c'è più offerta di prodotto, e quindi è un po' un cane che si morde la coda. Tu che sei anche nella giuria di tanti premi per giovani stilisti, perché poi alla fine parte da lì, cioè se l'offerta diventa più sostenibile, come dicevamo prima con Monica, i cambiamenti culturali, alla fine deve esserci proprio un cambiamento culturale. Poi le aziende e i marchi seguiranno, perché dovranno adattarsi a quello che chiedono i consumatori. Quindi anche nei giovani stilisti c'è questo sforzo proprio di cambiare la fase di ideazione di un capo perché possa avere una vita diversa.
Assolutamente c'è, perché l'utopia della sostenibilità totale è un racconto che la moda, soprattutto nei livelli più alti, fa per convincere il pubblico di agire in maniera cosciente, ma la contraddizione tra l'offerta continua di merci nuove e l'inquinamento che queste producono è evidente. Io vedo una ricerca reale di sostenibilità nella filiera tessile. Ci sono tessutai che con deadstock o col riciclo dei materiali riescono a fare cose egregie. Penso, non so, anche quello che Zegna fa con Used Existing, che praticamente ritessono scarti tessili in nuovi prodotti di alto livello. Nelle generazioni nuove c'è un approccio molto più cosciente al progetto dell'abito, molto meno legato alla tendenza del momento, che è quello che brucia in realtà la vita di un prodotto, e anche al riutilizzo di quello che esiste già, sulla scia soprattutto di designer come Martin Margiela o Michela Drover, che hanno già 30 anni fa aperto la strada al riutilizzo, quindi alla distruzione o alla apertura di un capo già esistente, alla sua rimodellazione in qualcosa di nuovo.
Certo.
Vedo più questo, e comunque c'è sempre questo atteggiamento a pensare all'abito come molti designer creano piccoli sistemi vestimentari, quindi immagino delle cose che possano crescere organicamente con chi le indossa, ma non comportano l'acquisto di un guardaroba nuovo ogni stagione.
Certo. Grazie mille Angelo, ricordo amico, perché lo considero anche un amico e collaboratore storico del Sole 24 Ore, critico, giornalista di moda, ha scritto tanti libri e curato tante mostre, e soprattutto consiglio come lettura per il 2025, perché sono un po' fissata su questo, però se non si studia la storia non si capisce il presente e non si può ipotizzare, secondo me, alcunché sul futuro, l'ultimo libro di Massimiliano Capella, storico dell'arte, della moda, ha insegnato anche all'università, cura anche lui mostre e anche una fondazione privata vicino a Brescia. Il suo ultimo libro, 100 abiti che sconvolsero il mondo, uscito in ottobre per il Sole, per il 24 Ore Cultura. Grazie a entrambi e naturalmente buon anno a entrambi.
Grazie Giulia.
Grazie, buon anno a tutti.
Buon anno. A presto. E così passiamo, credo, senza soluzione di continuità a Andrew Spanaus, non ha bisogno di presentazioni per gli ascoltatori di Radio 24, con le sue numerosi interventi alle trasmissioni, soprattutto a Uno Nessuno e 100.000, il podcast That's America, che ha ideato e conduce insieme a Alessandro Milan. Tra l'altro, piccolo cenno sulla moda: tra le 19 persone premiate con la massima onorificenza americana dal presidente Biden c'è anche Ralph Lauren, che è sicuramente uno dei simboli dell'industria della moda americana. Negli anni è diventato anche un'azienda quotata alla borsa di New York, però per dire che insomma quando parliamo di moda parliamo anche parliamo sempre degli aspetti sociali e culturali, ma anche di quelli economici. Però non è di Ralph Lauren che vorrei parlare con te, Andrew, ma con tutti gli eventi che sono successi nel weekend, da quando avevamo già deciso di parlare con te. Però insomma possiamo partire da questa visita lampo di Giorgia Meloni a Mar-a-Lago. Buongiorno Andrew.
Buongiorno Giulia.
Ti ha sorpreso? Perché qui siamo stati tutti un po' sorpresi. Forse anche il nostro ministro degli esteri pare non fosse Antonio Tajani al corrente di questo blitz a Mar-a-Lago.
Beh, si è presentata l'opportunità e bisogna dire che Giorgia Meloni e chi intorno a lei sa di avere un'opportunità, cioè un'occasione, diciamo, di sfruttare la sua immagine come leader di destra, quindi culturalmente, politicamente affine in qualche modo a Trump, anche se poi bisogna andare nei dettagli e vedere dove è affine o no, però sa di poter sfruttare questa cosa per cercare di diventare l'interlocutrice la più gettonata, diciamo, prescelta in Europa. Ovviamente per l'Italia l'Italia non può superare la Germania e la Francia in termini di peso, ma dato il momento, come ci spieghi spesso, di difficoltà in Francia, difficoltà in Germania, di governo, il governo italiano visto come più stabile, Giorgia Meloni fa bene a cercare di stabilire questo rapporto, che ovviamente poi bisogna valutare cosa, certo, dove spingere.
Finora insomma non abbiamo avuto un comunicato ufficiale sui temi trattati, però è facile intuire che si saranno parlati del caso Cecilia Sala, di un possibile, sappiamo che gli Stati Uniti per indiscrezioni dal Dipartimento di Stato della scorsa settimana sono, diciamo, di principio principio contrari a questi scambi, perché li vedono come così una cedere ai ricatti, in questo caso dell'Iran, quindi probabilmente si è parlato di questo, ma si dice si è parlato anche di tanti altri temi che diventeranno di massima attualità dal 20 di gennaio, dal giorno dell'insediamento, quindi i dazi, questo possibile interessi di una delle società di Musk, in particolare Starlink, in Europa e in Italia. Si è parlato delle guerre. Secondo te, insomma, è verosimile che appunto in 5 ore si siano toccati tanti argomenti? A me viene da dire, Andrew, 5 ore per toccare tutti questi argomenti mi sembrano fin poche, però magari c'è stato, come dici tu, un primo confronto.
Ma bisogna un po' deromanticizzare, se si può dire, il modo in cui si svolgono questi incontri. Una discussione con Trump non è una disamina attenta e esatta dei temi, ma magari si toccano velocemente le cose. Trump dice la sua, come sappiamo, lo dice le cose in modo a volte un po' sconnesso, salta da un argomento all'altro, quindi ce la fanno sicuramente a parlare di questi temi in poco tempo, però non necessariamente a definire bene dove si vorrà andare. Sull'Iran, due cose. Uno, bisogna stare attenti, chiaramente, perché è ancora presidente Joe Biden e che tra l'altro sarà a Roma tra pochi giorni. E quindi è una cosa cercare di stabilire il rapporto con Trump e con Marco Rubio, che sarà segretario di Stato. Però, insomma, se si vuole parlare adesso di cosa fare, bisogna trattare con chi sta al potere. Gli Stati Uniti, per principio, sono contrari a queste cose, nella pratica però spesso si trova un accordo. E il momento forse potrebbe essere propizio, perché il governo iraniano vuole in qualche modo lasciare aperta la possibilità di una trattativa con l'amministrazione entrante, quindi non vuole arrivare ai primi giorni, nei primi mesi di Trump vista come intransigente.
Certo.
Quindi forse qualche, come spesso si è fatto in passato, qualche soluzione un po' intermedia si può trovare, qualche altra persona si rilascia, si promette qualcosa in futuro. Quindi
una curiosità che volevo chiederti e che ho, insomma, sappiamo uno dei problemi gravissimi della nostra classe politica è che non conosce le lingue e non conosce l'inglese, che è un po' l'esperanto. Abbiamo sentito, abbiamo visto in Parlamento europeo quanto spesso c'è bisogno dei traduttori. Sappiamo, ricordiamo tutti l'intervento di Silvio Berlusconi all'ONU. Sappiamo invece che Giorgia Meloni, un po' perché ha fatto il liceo linguistico, poi per sua sorella ci ha raccontato che ha continuato a studiare in particolare l'inglese. Io ricordo una intervista a Fox News di qualche mese fa, sicuramente lo parla molto meglio di tantissimi altri politici italiani. Secondo te questo è oggettivamente, sembra una banalità, ma secondo me la barriera linguistica, anche nell'era di ChatGPT, accendi il telefono e usi il traduttore automatico, è importantissima. Quindi quest'idea che Giorgia Meloni sia andata a Mar-a-Lago e a cena abbia potuto parlare, ascoltare, capire quello che le dicevano i suoi interlocutori, non mi sembra una cosa di secondo piano.
Beh, è fondamentale, secondo me, sono d'accordo con te, perché avere il traduttore va bene, ma va bene per negli incontri formali. Poter parlare direttamente, dialogare è essenziale, lo dico da americano che sta qui a parlare in italiano alla radio in Italia. È ovvio che conoscere la lingua e poi conoscerla a fondo è ancora meglio, cioè poter interpretare anche il modo in cui parla l'altra persona, questo è molto importante. Dall'altra parte mette Meloni in una situazione dove potrebbe essere un pochino imbarazzante in qualche caso, perché ha dovuto guardare il film, per esempio, il documentario su 2020, in cui gli alleati di Trump dicono che insistono che la elezione sia stata rubata, tutto quanto, nonostante tutte le evidenze contrarie. Chissà, quando gli hanno chiesto ti è piaciuto il film, chissà cosa avrà
certo
detto.
Tra l'altro, ricordo, su questo tema delle barriere linguistiche, spesso si dice che, o si accusa anche Angela Merkel di aver avuto un rapporto troppo stretto con Mosca. Ricordiamo, Angela Merkel e Vladimir Putin parlavano in russo, perché Angela Merkel, essendo cresciuta nella Germania Est, all'epoca bisognava imparare il russo e quindi sapeva il russo, e c'è stato anche un episodio di recente in cui ha salutato gli astronauti russi nella loro lingua. Quindi si sottovaluta sempre questo tema, però secondo me invece, come dici, come mi hai anche confermato tu, è importante. Tornando proprio a oggi è il giorno, per noi l'Epifania, la Befana, queste robe qua, negli Stati Uniti è il giorno in cui si certifica l'elezione, meglio, si certifica il vincitore, entra formalmente proprio in carica il Congresso. Sappiamo cosa è successo esattamente 4 anni fa, questo sembra essere un 6 gennaio più tranquillo, però comunque dal fortissimo valore simbolico.
Oggi appunto succederà questa conferma, questa certificazione del voto, tra l'altro condotta da Kamala Harris, quindi l'avversaria di Donald Trump, e proprio oggi Joe Biden ha pubblicato un commento sul Washington Post dicendo: non possiamo dimenticare quello che è successo 4 anni fa, cioè che Trump e i suoi ci raccontano una cosa come una bellissima giornata, è andata tutto bene, però dobbiamo sapere quanto è successo, fa un piccolo elenco delle violenze di quel giorno e di quanto ha significato come minaccia e rischio per la democrazia americana, però dicendo: abbiamo superato questa cosa ma non possiamo dimenticare. Certo, possiamo essere contenti che non andiamo incontro a un'altra giornata come 4 anni fa, ma effettivamente, pensare che intanto ha vinto Trump, quindi va tutto bene, è un po' rischioso. Abbiamo visto che insomma le istituzioni hanno detto di sicuro, ma in questi ultimi anni si è affermata una visione preoccupante che non risponde alla verità di quello che è successo 4 anni fa.
Ecco, un'altra grande curiosità che ho è su Elon Musk. Insomma, io ho letto la sua monumentale biografia scritta da Walter Isaacson, ma direi che ormai è superata, perché da allora Elon Musk è diventato ancora più multitasking. Tra l'altro è completamente scomparso, se me lo puoi confermare, quello che dovrebbe essere il suo copilota al department che curerà la spesa, cioè Vivek, adesso mi Ramaswamy, esatto, non se ne parla più, poverino. Lo ha citato solo Salvini qualche settimana fa, chiamandolo peraltro solo per nome, Vivek. E Elon Musk tende a oscurare insomma tutti con la sua personalità, e molti dicono che prima o poi quella sua così egotrofica e quella di Donald Trump confliggeranno. Io credo invece che troveranno un modo per continuare a passatemi questa espressione, a sfruttarsi a vicenda, perché sembrano una coppia tutto sommato molto originale e ben assortita.
Musk però diventa ingombrante, e in realtà nelle ultime settimane lo ha già fatto, ha fatto affossare praticamente l'accordo di bilancio, certo, al Congresso, in parte per interessi personali, per bloccare delle previsioni che avrebbero limitato i suoi investimenti in Cina, in una nuova grande fabbrica con l'intelligenza artificiale, e questo è stato notato a Washington e si comincia a parlare.
Ma bisognerà dirgli qualche mettere qualche paletto.
Bisognerà mettere qualche paletto.
Ma vedremo, sicuramente ne parlerete con Alessandro nel vostro podcast. Poi, tra l'altro, ricordo che anche tu hai pubblicato tanti libri. L'ultimo si chiama Rinascita, giusto?
Rivincita,
pubblicato da Solferino. Grazie, Andrew. E insomma, a presto qui su Radio 24. Buon
grazie,
anno,
domani
naturalmente.
Mattina alle 9,
perfetto,
sarò.
Perfetto. E naturalmente ringrazio Carmelo Lauriciana in regia, in redazione, le persone che mi hanno accompagnato in queste settimane: Giorgio De Luca, Alessandro Marco Tulli e Marco Santoro, e prima Miriam Lucchetti. E come vi ho già detto, sicuramente lo avete segnato, domani 6:30, Simone Spezia, 24 mattino. Ancora un buon anno da Giulia Crivelli.